Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simone Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Io questa sera invece di usare la prima lettura del Vangelo, che solitamente sono unite insieme e anche questa sera lo sarebbero, vorrei invece tentare un'altra visita a questa parola, perché so che c'è un problema serpeggiante in mezzo a voi sicuramente, o se non c'è vuol dire che avete chiuso le orecchie alla seconda lettura, ma penso che l'avete ascoltata. Se l'avete ascoltata è sicuramente sorto un problema per il quale Gesù direbbe: che ve ne volete andare pure voi? Vediamo un po', vediamo insieme di che si tratta. La diceva la seconda lettura della lettera di San Paolo agli Efesini, diceva: fratelli, potrebbe bastare anche solo la prima frase, siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. La capisci? Questa parola è un annuncio per te, perché sapete, è parola di Dio, celebrata e proclamata dentro l'Eucaristia, cioè dentro il sacrificio di Cristo, quindi avvalorata dal sangue di Cristo sulla croce. Siate sottomessi gli uni agli altri. La comprendi? Questo annuncio ti scioglie qualche nodo? Ti apre qualche porta della conoscenza? Ma se uno non avesse capito bene, è chiara, come vediamola insieme. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. Che cosa hai capito? Chi è entrato in questa frase si è mascherato con questa immagine e ti ha spaventato, parlo alle donne naturalmente, che hanno sentito che sono sottomesse al marito, che il capo della moglie e della donna è l'uomo, incomprensibile, intraducibile. Ma già è venuto un esegeta dalla parte di sotto a dirvi: ma guardate, questo lo diceva San Paolo al tempo di San Paolo, perché le donne al tempo di San Paolo valevano poco. Ma non è così, non è così. Infatti San Paolo alla fine di questa lettera, dopo aver elencato tutte le condizioni di questa unione tra l'uomo e la donna come Cristo e la Chiesa, alla fine dice: questo mistero è grande, noi penseremo il matrimonio, e invece no, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Allora di che si sta parlando? Bisogna andare a cercare nel cuore della Trinità, bisogna andare a cercare dove l'amore nasce. E non sto parlando, capiamoci bene fin dall'inizio, non sto parlando di un sentimento. Sto parlando di una relazione sublime, perché l'amore è questo, una relazione sublime, che poi si riscaldi, si colori, si connoti anche di sentimenti piacevoli, gustosi, e quello che ti pare è un altro discorso, è una grazia, una ciliegina che Dio mette sui sulle relazioni umane, perché dica questa bellezza e questo gusto, dica anche la bellezza intrinseca. Ma stiamo parlando dell'amore come è in Dio, una relazione perfetta, dove il padre si specchia nel figlio e dove il loro agire è personale, è nella persona dello Spirito Santo. Allora direbbe San Paolo, dentro questa relazione non c'è un primo e un ultimo, ma i tre si amano da sempre e per sempre, e il loro amore è così ridondante che ne fa esperienza l'universo intero. Questo è un mistero. Sapete cos'è un mistero? Non è una cosa che non si può sapere, come misteri pagani. Un mistero è una cosa che si deve aprire come un bocciolo di rosa. Man mano che si apre, è destinato ad aprirsi. Sapete, un bocciolo di rosa è destinato ad aprirsi. Man mano che si apre, fa vedere bellezza e fa sentire il profumo. Dunque, questo è un mistero, la relazione trinitaria, e il fatto che questa relazione interessi tutto l'universo, perfino le cose tra loro, perfino le leggi della fisica, tutto è legato al sovrabbondante amore della relazione trinitaria. Allora, questa parola di San Paolo dice: bene, Dio quando ha voluto raccontare la relazione trinitaria ha pensato alla relazione tra l'uomo e la donna come li ha creati in origine. Li ha messi in relazione l'uno simile all'altra, interdipendenti e liberi allo stesso tempo. Veramente un miracolo, veramente un mistero da aprire, un mistero da guardare con cura, un mistero da trattare con cura. Non è di quelle cose come facciamo noi, che si arraffano, che si sgraffignano, che si prendono qui ed ora. Mi piace, la gusto è mia. Domani non mi piace, non la gusto, non è più mia. Ma non lo fai neanche con le macchine da concessionario. Perché lo fai con l'altra persona? Allora, la relazione trinitaria dentro la relazione tra uomo e donna, dove l'amore che c'è tra questi due, ripeto, non è un sentimento solamente, può diventare anch'esso una persona nella progetto, nella generazione dei figli. È una realtà, come dire, plastica di quello che è l'amore di Dio. Se un uomo volesse contemplare l'amore di Dio e non avesse la rivelazione, non avesse la Sacra Scrittura, non avesse l'Eucaristia, non avesse la Chiesa, potrebbe guardare l'uomo e la donna che si uniscono e si amano vicendevolmente, ripeto, non sentendo particolari sensazioni, ma si amano, si sottomettono vicendevolmente, e vedrebbe in quella logica una formula, una piccola formula dell'amore trinitario che regge e governa il mondo. Ma la storia del peccato originale, poi lo sapete, non è così, non è andata così. L'altro è il mio nemico e lo scopro dopo aver pensato che potesse essere la mia metà. Comincia a diventarlo nel tempo. E più leggo la storia dell'altro come un'inimicizia per me, e più mi convinco che è impossibile entrare in relazione. Allora, siccome questa è la nostra storia, siccome questa è la vostra esperienza, il dolore vissuto, perpetrato, consumato dentro la famiglia, nelle relazioni che poi ormai è quasi una buona percentuale che si rompono, a questo amore frammentato la parola di Dio e la Chiesa viene per dirti: guarda, prova a rifare un passo a ritroso, prova a guardare i tratti trinitari che ci sono dentro questo amore, se c'era. Guarda se tu ti sei avvicinato alla tua metà con uno sguardo di rispetto, di desiderio di conoscenza, di scambio, di relazione, di promozione dell'altro, o se ti sei avvicinato per prenderti qualcosa che ti piaceva. Guarda se siete arrivati a questo matrimonio consapevolmente, o se invece avete scommesso su niente. Guarda se c'era Cristo in mezzo al matrimonio. Sai che vuol dire che c'è Cristo in mezzo al matrimonio? Non vuol dire che c'è perché c'è un santino con il volto di Gesù che è in mezzo al letto grande tra mamma e papà. Cristo in mezzo al matrimonio vuol dire che io lo vedo che tu sei un marito che lo sbatterei al muro, però io ti guardo come la Chiesa guarda Cristo. Io so che tu sei una moglie che certe volte sei odiosa e antipatica, mi hai stancato, ma io ti guardo come Cristo guarda la Chiesa. Dobbiamo conoscerci ancora, dobbiamo rivelarci come un mistero ancora. Lo so che state pensando, no? Ve lo dico, state pensando, ma che ne sai tu? Saprai tanto di altre cose, ma cosa vuoi saperne delle relazioni del matrimonio che non lo sono vivi? Non è tutt'altro, problemi, difficoltà, altro che. Allora diresti, come questi discepoli a Gesù: Signore, questo linguaggio sembra bello, ma è troppo duro, chi può intenderlo? E qua è la scelta che Gesù ti mette davanti, come Giosuè a Israele prima di entrare nella terra promessa. Sapete cosa diceva Giosuè a questa gente? Io sto entrando finalmente dopo 40 anni in questa terra che Dio ha promesso ai nostri padri, dopo tutto questo cammino nel deserto, dopo che abbiamo visto tutti questi prodigi. Voi che fate? Pure noi. Siete sicuri? Sì, perché? Perché abbiamo visto le opere che Dio ha fatto. Beh, bene, un buon motivo per passare dall'altra parte, per entrare nella terra promessa. Capite? Ho visto, ho sperimentato che Dio esiste, che Dio fa opere grandi, dunque passo dall'altra parte. Oppure non capisco, non so, è un discorso troppo difficile, troppo duro, troppo lontano, non voglio passare dall'altra parte. Dunque una sorta di elezione, vogliamo farla questa scelta? E guarda che qua non si sta parlando di scegliere chissà quale missione e chissà quale posto sconfinato della terra. Vuoi tornare a casa tua con la speranza e con la grazia che viene da Dio attraverso la Chiesa per aprire questo mistero nascosto, oppure vuoi subire ancora quello che il peccato originale ha fatto, compromettendo il tuo matrimonio, e non vuoi dare un'altra possibilità a questa terra? Sta attento, perché se sei cristiano non puoi esimerti. Quando Gesù fa questa domanda dice: ma allora ve ne volete andare anche voi? Adesso che avete capito ve ne volete andare? E San Pietro dice: Signore, ma alla fine da chi andremo? Direbbe quello che dici tu, da chi andremo? Chi ci dirà una cosa diversa? Chi ci risolverà questo problema? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo saputo e conosciuto e creduto e verificato e sperimentato che tu sei un'autorità sopra tutte le altre autorità, che tu sei il Santo di Dio. E tremava l'universo mentre Pietro diceva: tu sei il Santo di Dio. A un uomo apparentemente come lui in mezzo ad altri uomini. Allora guarda, questa parola arriva fino a te con le sembianze di un uomo come te e ti dice: che cosa vuoi fare? Vuoi sperare contro ogni speranza, San Paolo? Vuoi guardare oltre questa cortina? Sei disposto a vedere quello che Dio ha ancora da dire per aprire questo mistero? Non te ne vuoi andare. Matura dentro di te non più il sospetto che ti allontana dalla offerta della salvezza, matura piuttosto dentro di te il desiderio di aderire. Matura in questo resto dell'Eucaristia che stiamo celebrando attraverso la proclamazione degli articoli della fede e del credo, attraverso l'offerta che tu fai di te stesso a Dio nella preghiera e nell'offertorio, attraverso la contemplazione della morte di Gesù su questo altare tra poco quando celebreremo l'Eucaristia, attraverso l'unione con Lui quando mangerai il suo corpo, quando ti lascerai nutrire della sua stessa natura per essere rivestito di divinità, tu che hai sperimentato solo abiezione, solitudine e morte e il peso della tua umanità. Pensalo ora, decidilo ora, portati con te questa speranza ora e aspetta che questa porti frutto dentro la storia che ti sta aspettando, che desidera essere rinfrancata, rinnovata, benedetta, consacrata. dalla tua adesione a Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.